È evidente che Rossana potrebbe riempire una serata, forse più, forse anche un seminario di qualche giorno, perché ha una conoscenza diretta molto molto grande. E quando tu dicevi che lavoravi in Ermacchi, a me veniva in mente come se un vegetariano lavorasse al macello comunale.
Però ci tengo a dire che ho fatto parte del gruppo per la riconversione dei Bruzzabelli, che anche esatto. È stato sbattuto fuori.
Sì, chiaro, chiarissimo. Ecco. E poi non abbiamo detto anche tutti i rapporti tra l'Unione Europea, il programma Horizon 2020, il nuovo programma Horizon Europe, che prevede finanziamenti all'industria bellica camuffati.
Sì, poi scusa, un'altra cosa, anche gli accordi con la NATO, perché si dice tanto che l'Italia, cioè l'Israele non fa parte della NATO, in realtà, ad esempio, nel 2016 la Turchia ha tolto il veto, e quindi Israele c'è anche l'ufficio a Bruxelles, adesso proprio è parte integrante della NATO, cioè gli manca proprio poco.
Sì. A proposito di BIM, uno degli amministratori delegati che poi si è dimesso da poco era un israeliano che non parlava neanche l'italiano, che era un ex dipendente del Mossad. Questo non lo dice nessuno, è una cosa che è passata assolutamente sotto silenzio. Bene, e passiamo al discorso forse più, che mi interessa di più come movimento di DS, la Palestina. Quali effetti ha l'occupazione militare e il sistema militare che viene imposto sui palestinesi nella loro vita quotidiana e nell'ambiente in cui tutti vivono, che tra l'altro è lo stesso ambiente in cui si vive Israele, in cui esiste Israele, perché quindi finisce che influisce anche di ritorno, come dirà adesso Alex, anche sulla stessa vita e sulle condizioni ambientali di Israele stessa. Io passo la parola al Samson Estapé, che è del Comitato Nazionale Palestinese di Boicottaggio ed è coordinatrice europea per il movimento BDS, per le campagne del BDS in Europa.
Buonasera. I'm sorry, but my Italian finishes here. So thank you so much, Mario, for translating.
Vi ringrazio per essere qui questa sera. Scusa per causa dell'italiano.
Thank you for organizing this. I'm really, really happy and excited to be here. And I think that exactly this type of work is what we should be doing. This intersectional work where different struggles come together. And now more than ever, this is the type of work we should be doing.
Molto importante questo lavoro che facciamo, ci ringrazio per questo, perché è un lavoro basato sull'intersezionalità ed è quello che dovremmo fare, appunto l'intersezionalità fra diversi movimenti che si uniscono pur avendo delle specificità diverse su dei temi comuni.
We have to see the same patterns that are repeated in Israeli apartheid and also in the climate crisis. There are same colonial patterns in Israeli apartheid and in the climate crisis.
C'è lo stesso pattern sull'apartheid sia in Palestina che per quanto riguarda le questioni climatiche.
For a long time, unfortunately, the mainstream movement against the climate crisis has been totally oblivious to the colonialist or to the anti-racist perspective.
Il movimento ambientalista per molto tempo si è dimenticato del problema coloniale e della prospettiva in questo senso.
But how we're seeing today and worldwide with all these protests that are being more and more, people are seeing that we need to have an anti-colonialist, an anti-racist perspective when we're talking about also about the climate crisis.
Questi movimenti che vediamo ora invece colgono questa prospettiva in cui appunto nel parlare di ambiente dobbiamo prendere anche in considerazione una prospettiva anticolonialista e antirazzista.
Because we still live in a profoundly colonialist world where the global south is exploiting, the global north, sorry, is exploiting the global south.
Viviamo appunto in un mondo dove appunto questo approccio coloniale si manifesta nello sfruttamento da parte del non globale verso il sud globale.
And what we see is that those with least power in decision making are those most affected, both by Israeli apartheid or by the climate crisis. those most affected are the ones
che sono più colpiti sono appunto quelli nel sud del mondo, è come appunto in Palestina attraverso la parte.
And what we see is that this is thanks to huge multinational companies and to complicit governments.
Questo viene fatto attraverso le compagnie multinazionali e i governi complici.
Now we all know that Israel invests millions and millions of dollars in propaganda.
Israele investe milioni e milioni di dollari in propaganda.
The aim is always to hide its crimes against the Palestinian people.
E lo scopo di questo è di nascondere i suoi crimini nei confronti del popolo palestinese.
And it shows itself as a green nation, as a gender equal nation, as a multicultural nation, and even as the only democracy in the Middle East.
Israele si mostra come una nazione verde, una nazione favorevole ai diritti dei gay, e appunto si mostra come l'unica democrazia del Medio Oriente.
And here are two examples. Only this year, there was the first vegan chief of the Israeli military.
Sì, come potete vedere dalla diapositiva, trovato il primo capo vegano dello staff del carcere, questo è l'anno.
I don't think you can see, but this chief, when he was nominated as chief, he said he committed to make the IDF, the Israeli Defense Forces, the most deadly and efficient army.
E quando ha preso, diciamo, questa posizione, ha promesso che Israele sarà la più efficiente e mortale esercito.
How can you be vegan but obviously be oblivious to Palestinian life?
Come puoi essere vegano e allo stesso tempo dimenticarti delle vite dei palestinesi?
Or another example which we'll go into is Israel is developing in some points green energy and renewable energy such as solar energy, but it's doing it in occupied Palestinian or in occupied Syrian land.
Israele sta sviluppando appunto energie alternative, in particolare energia solare, ma lo sta facendo sui territori occupati dei palestinesi.
Because Israel still uses a very colonial and very racist narrative, is that when Israel arrived to Palestine, which was empty.
Israele usa una narrativa in cui appunto razzista e coloniale, che appunto parte dal fatto che quando sono arrivati in Palestina il territorio era vuoto.
And the narrative Israel has used is that Israel made the desert bloom.
È appunto la famosa narrativa che Israele ha fatto fiorire il deserto, no?
But and this has been used by many other settler colonial states, also by the US, by New Zealand, Australia, which at the end they want to forget indigenous people who were already living there.
Questo tipo di narrativa è stata usata da altri regimi coloniali basati sull'insediamento, come gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, che appunto attraverso questo volevano far dimenticare la stessa esistenza di un popolo nativo.
And the reality is that when the UN published a report that from 1945 to 1946, Palestinian farmers made tons of vegetables, fruits, olives, wine. It was a very productive area before Israel existed.
Prima dell'esistenza di Israele, la Palestina era un territorio molto produttivo dove gli agricoltori appunto producevano moltissimi prodotti, appunto dall'arancia a Jaffa, si parla di prodotti agricoli.
So any initiative Israel had, any triumph agriculturally wise, was due to land theft from Palestinian agricultures who had been working the land but were expelled from their land when Israel was created during the Nakba.
quando Israele è stato creato durante la Nakba, attraverso la Nakba, appunto Israele si è appropriato del territorio palestinese e anche delle conoscenze agricole delle palestinesi.
So, meanwhile, Israel is doing this and is creating this image of itself as a green nation.
Israele appunto si è creato questa immagine di nazione verde.
Israel is developing major gas fields for export when most countries are now committing to leave fossil fuels. Israel is just continuing to develop them.
Israele sta sviluppando appunto questi campi di sfruttamento del gas, quindi un investimento nelle risorse fossili, mentre molti paesi stanno cercando di uscire da questo.
97% of its electricity still comes from fossil fuels.
97% dell'introduzione elettrica è basata sui combustibili fossili.
As you were explaining right now, Israel is a country that invests a lot in warfare, in weapons and arms, which is one of the most polluting industries in the world.
Israele investe moltissimo appunto nell'industria degli armamenti, nell'industria della guerra, che come abbiamo appena sentito è uno dei fattori di maggiore inquinamento nel mondo.
We know that Israel has nuclear weapons, for example.
Israele ha armi nucleari.
Israel destroys Palestinian land. They have affirmed that, for example, in Gaza they used herbicides directly to destroy Palestinian land.
Israele distrugge la terra palestinese, per esempio a Gaza hanno usato erbicidi per rendere inutilizzabile il territorio agricolo palestinese.
And at the end, what we need to remember is that at the center there's always a very colonialist, extremely racist view to erase anything Palestinian.
Alla base di tutto questo c'è una visione coloniale razzista che punta a sradicare i palestinesi dalla loro terra.
And a very clear example is that 2/3 of the forests planted by the Israeli government are on top of destroyed Palestinian villages.
2/3 delle foreste che Israele ha piantato sono state piantate appunto su villaggi palestinesi che sono stati distrutti durante la Nakba.
And these forests are planted with non-native trees, and this is causing the highest drought, sequia, from the last 1,000 years on the land.
E appunto hanno piantato degli alberi non autoctoni e questo sta causando dei problemi a livello di siccità nell'area.
So Israel is destroying Palestinian land, Palestinian lives, and at the same time Palestinian land.
Quindi Israele sta distruggendo la terra dei palestinesi e la vita dei palestinesi.
And just to see some specific examples related to water. In Gaza, 95% of the water is unfit for human consumption.
Per esempio, riguardo all'acqua, il 95% dell'acqua a Gaza non è utilizzabile per uso umano.
There, in the occupied West Bank, there are some Palestinian communities that are not connected to any water infrastructure.
Nel West Bank molti villaggi palestinesi non sono connessi a una rete idrica.
Israel controls most of the water resources and doesn't allow any development and very often destroys any type of water development plan.
Israele controlla la maggior parte delle risorse idriche e non permette ai palestinesi di sviluppare un loro network per le risorse idriche.
This is interesting and it surprised me, but you know, all know London, right? When everyone thinks of London, you think of rain, no?
Un esempio su Londra: quando si pensa a Londra, si pensa alla pioggia, no? Perché è un clima dove piove molto.
Well, in Ramallah, it rains more a year than in London.
A Ramallah piove di più, la quantità di pioggia all'anno è maggiore di quella che cade a Londra.
But due to the Israeli control of water, Palestinians only get 70 liters a day, when the World Health Organization says that each person should get 100 liters of water a day.
A causa di questo controllo dell'acqua da parte di Israele, i palestinesi ricevono solo 70 litri di acqua al giorno pro capite, mentre invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che dovrebbe essere 100 litri di acqua al giorno per persona.
At the same time, settlers, illegal settlers living in Palestinian land, get 300 liters of water a day.
E i coloni illegali sui territori palestinesi ricevono 300 litri di acqua al giorno.
I looked it up so we have an idea. In Italy, apparently people use 214 liters a day, which is still a lot, but settlers get even more.
Il consumo per capita in Italia è di 240 litri al giorno. Ma appunto, come abbiamo detto, i coloni israeliani ricevono di più dell'acqua che abbiamo a disposizione noi.
This is a photo from 2011 when Israeli forces were destroying a water reservoir in Hebron.
Questa è una foto del 2011, scusate, quando Israele ha distrutto una cisterna d'acqua in Palestina.
And Palestinian groups who resist every day in Palestine, they say that there's no green door in Israeli occupation.
E i palestinesi che resistono ogni giorno all'occupazione israeliana dicono che non c'è una porta verde dell'occupazione israeliana.
So, of course, if Israel is destroying Palestinian schools, Palestinian homes, they also destroy water reservoirs or Palestinian solar panels.
Israele distrugge appunto non solo le scuole, non solo le case dei palestinesi, ma anche le riserve d'acqua.
Olive trees, which are deeply rooted in Palestinian culture, is food, wood and soap, and we're talking about trees that can live for hundreds and hundreds of years.
Appunto, un altro esempio è quello degli ulivi che fanno parte della cultura palestinese, sono un segno di identità. E che possono, appunto, sono alberi molto antichi che hanno centinaia di anni.
There's data that says that since 1967, between the Israeli government and the settlers, over 1 million olive trees have been destroyed.
E appunto dal 1967 l'esercito israeliano e i coloni hanno distrutto più di 1 milione di alberi di olivo.
Also, due to the Israeli occupation, many Palestinian farmers are not allowed to cultivate their own olive trees.
A causa dell'occupazione israeliana, molti contadini palestinesi non hanno il permesso di coltivare i loro ulivi.
And this is an example of the mentality in the Israeli army. This is from an interview from a chief of the Israeli army in 2006.
Questo un altro esempio è una presa di posizione dell'esercito israeliano nel 2006.
He says, like children, their trees look so naive, as if they can't harm anyone. But like their children, several years later, they turn into a ticking bomb.
Come bambini, i loro alberi sembrano così naive, come se non facessero male a nessuno. Ma come i loro bambini, molti anni dopo, si trasforma in una bomba orologeria. E questo lo dice il capo dell'amministrazione.
Related to gas, Israel of course is also stealing Palestinian natural resources and not allowing Palestinians to have a say in what is done with those natural resources.
Riguardo al gas, Israele ruba le risorse palestinesi e non permette ai palestinesi di utilizzare queste risorse che stanno in territorio palestinese.
Because if we are here today, it's because we are all asking for governments not to invest in fossil fuels. But Palestinians can't even decide on their natural resources because Israel is taking from them.
Uno dei motivi per cui siamo qui oggi è anche perché chiediamo ai nostri governi non investire nelle risorse fossili, ma Israele impedisce perfino ai palestinesi. I palestinesi non possono neanche decidere se investire o meno in questo tipo di risorse perché Israele sottrae loro queste risorse.
And in Israel's coast, on Palestinian coast, there's been found a huge gas reservoir which is called Leviathan, which is 30 trillion cubic feet of gas, which is huge.
Fuori dalla costa di Israele e Palestina sono stati trovati dei giacimenti di gas che hanno questo nome Leviatano, che hanno 30 miliardi di metri cubi di gas.
And Israel already has a 15 billion dollar bill with Egypt.
Israele ha già un accordo con l'Egitto per 50 milioni. 15 milioni di euro.
And there is a proposal for what is called an East Med pipeline that would connect Israel, Cyprus and Italy.
C'è questa proposta di questo gasdotto che si chiama East Med che dovrebbe connettere Israele, Cipro
and Italy.
E Italia, si dovrebbe
and
Italia.
This pipeline would connect to TAP and I think most people here know what.
E questo gasdotto dovrebbe connettersi con la TAP, di cui veramente sapete, appunto, ci sono state anche molte proteste contro questo nuovo sistema di network per il gas.
From what we know, Italy hasn't yet confirmed that they want to participate in this, but they're the only country who have to confirm yet.
Sembra che l'Italia non abbia ancora confermato la propria partecipazione in questo progetto, ma è il solo paese che è ancora in forza, mentre gli altri hanno già confermato la loro partecipazione.
And another very clear way that Israel is greenwashing its apartheid on Palestinian people is that it is developing solar energy, but only on Palestinian occupied or on Syrian occupied land.
Appunto, un altro esempio del greenwashing apartheid è che Israele sta sviluppando delle energie alternative come l'energia solare, ma sui terreni occupati ai palestinesi o ai siriani.
So Israel is using green policies to advance its stealing of Palestinian land.
Quindi usa queste politiche verdi per rubare la terra ai palestinesi.
And of course it is renewable energy that Palestinians don't have access to.
Sono energie rinnovabili alle quali i palestinesi non hanno nessun accesso.
So there's a quote from a Palestinian group that said the sun doesn't shine the same for everyone under occupation.
C'è un accesso, una modo di dire palestinese che dice che il sole non splende in maniera uguale sotto l'occupazione per tutti.
So what we're talking about before, right, with Israel's warfare and all the attacks on Palestinian population, how can this be considered a green nation?
Come può essere Israele considerata una nazione verde, appunto, con tutti questi attacchi militari, anche di politicano, secondo diceva prima Rossana, sull'impatto finanche che hanno le attività militari?
Just one example, Operation Cast Lead. In 2008, Israel killed over 1,500 people in Gaza.
Un esempio è quello dell'operazione Piombo Fuso nel 2008, quando sono stati uccisi 1,500 palestinesi a Gaza.
Israel used white phosphorus, which is illegal under international law, to use in densely populated areas.
Israele ha utilizzato fosforo bianco, che è una arma di cui è vietato l'uso in aree densamente popolate.
Which has deadly effects on bodies, but also destroys the environment and lasts. Its the destruction lasts many, many years.
E questo arma ha un effetto sul corpo, ma anche sul terreno e rimane per molti anni.
There are many more examples, as you can imagine, but. Just to summarize, the data says that warfare and weapons in general cause 10% of the air pollution, and you can imagine how polluted air is in places like Gaza.
Appunto, ci sarebbero molti esempi, ma quello che possiamo dire è che appunto la guerra e gli armamenti contribuiscono per il 10% dell'inquinamento atmosferico.
So, at the end of the day, Israeli apartheid affects Palestinian lives in absolutely every sense.
L'apartheid israeliano quindi colpisce la vita dei palestinesi sotto molti aspetti.
And Israel wants to steal more Palestinian land with no Palestinians on it, but it's destroying this land.
E Israele vuole prendersi la maggior parte del territorio dei palestinesi, ma senza palestinesi, ma allo stesso tempo distrugge questo territorio.
And that's why we always have to have this, we have to always see these struggles from an anti-racist, anti-colonialist perspective. If not, even Donald Trump, he suggested that the Mexico wall should work with solar panels.
Quindi dobbiamo vedere questa lotta da un punto di vista anticolonialista e antirazzista, perché appunto se manca questa prospettiva possiamo anche avere delle dichiarazioni come quelle di Trump, che dice che il muro che sta costruendo tra gli Stati Uniti e il Messico dovrebbe funzionare con dei pannelli solari.
The only way that Israel can still maintain apartheid over Palestinian people is thanks to our government support and to complicit companies, both Israeli and international.
E il modo con cui Israele mantiene questo diritto di apartheid è attraverso la complicità dei nostri governi e delle compagnie multinazionali che sono complici.
But the balance is starting to change because more and more people, artists, companies, even local councils are starting to say that they don't want to be complicit with Israeli apartheid.
Questo equilibrio sta cambiando perché sempre più soggetti, da quelli istituzionali, municipalità, artisti e altri iniziano a dire che non vogliono più essere complici con la parte di Israele.
And Palestinians have been resisting for over 70 years of Israeli apartheid and colonization.
I palestinesi hanno resistito per 70 anni all'apartheid e alla colonizzazione da parte di Israele.
And the least we can do is do no harm, is to stop participating. Because right now, our governments, Italian companies, as you were saying, are being actively complicit in Israeli apartheid.
E quello che possiamo fare, il minimo che possiamo fare, è interrompere questo e non essere più complici.
And this is why we'll very briefly talk about the BDS campaign.
E proprio per questo parliamo della campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni.
In 2005, the largest Palestinian civil coalition launched a message to the international community.
Nel 2005 un'ampia coalizione di organizzazioni palestinesi ha lanciato un messaggio alla comunità internazionale.
Inspired in the struggle against apartheid in South Africa and in the civil rights movement in the United States.
Ispirandosi al movimento anti-apartheid in Sudafrica e al movimento dei diritti civili.
Asking for us to boycott, to divest and to sanction Israel until it respects Palestinian rights.
Chiamando appunto al boicottaggio, al disinvestimento e alle sanzioni nei confronti di Israele fino a quando Israele non rispetterà i diritti dei palestinesi.
There are three rights to be respected and the three are based in international law.
Ci sono tre diritti che devono essere rispettati e tutti e tre sono basati sul diritto internazionale.
To end the occupation and colonization of Palestinian land.
Porre termine alla colonizzazione e all'occupazione delle terre palestinesi.
To give full rights to Palestinians living inside of Israel.
Dare pieni diritti ai cittadini palestinesi che vivono all'interno di Israele.
And to allow Palestinian refugees to return to their homelands.
E permettere il ritorno dei rifugiati palestinesi sulle loro terre.
The BDS movement is a profoundly anti-racist, anti-discriminatory movement, which...
Il movimento BDS è un movimento profondamente anti-razzista, anti-discriminatorio.
Which is led by the Palestinian people and is based on a non-violent strategy.
Che è guidato dal popolo palestinese ed è basato su diritti umani.
And the amazing thing about BDS and what is so easy to join is we can all be a part of it.
E la cosa fantastica di questo movimento è che tutti possiamo essere coinvolti e partecipare in questo.
And just to show two examples of campaigns that are linked to what we're talking about today here in Europe.
Due esempi appunto di campagne che si stanno svolgendo in Europa che hanno una relazione con quella di cui stiamo parlando oggi.
HSBC is one of the biggest banks in the world. It is a British bank.
HSBC è una delle più grandi banche del mondo, una compagnia britannica.
Britannica, which invests in companies that are arming Israeli apartheid, that sell weapons directly to Israel.
Che investe appunto in compagnie che vendono armi ad Israele.
But at the same time, it also hugely invests in coal, mainly in Latin America.
Che investe anche nel carbone, prevalentemente in America Latina.
And this campaign has been going on for 2 years now, asking for HSBC to divest from these companies.
E da 2 anni sta andando avanti questa campagna che chiede a HSBC di disinvestire da queste compagnie.
So, Palestinian groups, anti-racist groups, we are working hand in hand with green groups asking HSBC, if they call themselves the most ethical bank, while we call them the world's lethal bank.
Quindi si è creata un'alleanza tra gruppi palestinesi, gruppi ecologisti, per questa campagna di disinvestimento da questa banca che si dichiara essere una banca la banca più etica del mondo.
And we had our first victory last December. They divested from Elbit Systems.
E c'è stata una prima vittoria l'anno scorso, ha disinvestito da Elbit Systems, che è una delle più grandi compagnie di armi, di produzione di armi israeliane.
But the campaign continues until they fully divest.
E continua la campagna fino a quando questa banca non disinvestirà totalmente da queste compagnie.
And another example is AXA. Do you know the French insurance company?
Un altro esempio è AXA, una compagnia assicurativa francese.
AXA is terrible. It invests in Elbit Systems, in 5 Israeli banks that finance the settlements, and also in fossil fuels, mainly in gas and coal.
Dunque, AXA è terribile perché investe nelle compagnie che producono armi in Israele, Elbit Systems, in 5 banche israeliane che finanziano gli insediamenti, le colonie, e nella produzione di energia fossile.
And also with AXA, we have joined hand in hand with green groups, and we've got this international coalition to stop AXA assisting apartheid.
Anche in questo caso si è formata l'alleanza con questi gruppi ecologisti e si sta portando avanti assieme questa campagna.
And we also had a first victory when one of AXA's subsidiaries also divested from Elbit.
C'è stata anche qui una prima vittoria quando una società collegata ad AXA ha disinvestito da Elbit System.
So I just wanted to finish by saying that we live in days of, I know Salvini has stepped back a bit now here, but we live in times of Trump, Boris Johnson, all these extreme far-right oppressors who are leading the world.
Sì, sa che appunto adesso Salvini è uscito dal governo, ma continuano ad esserci leader come Johnson, come Trump, che continuano...
Dominating the world. So,
yeah,
it's a time when our oppressors are, they're most connected than ever. So we also need to be as most connected than ever.
Sono momenti in cui gli oppressi devono unirsi il più possibile. Questo è un momento in cui anche noi dobbiamo unirci assieme per combattere queste cose.
Well, and thank Mario, please, for the translation.
Grazie davvero. Credo sia stato veramente illuminante e come sia la forma moderna delle lotte è una lotta integrata fra diverse istanze e non chiudersi nel proprio specifico. Io ho un esempio, io ho abitato, ho vissuto in Palestina per 7 anni e una cosa, la prima cosa che si fa quando si arriva è di andare, una delle prime cose è andare al Mar Morto. Il Mar Morto in realtà non è morto, è uno degli ecosistemi più interessanti, più fragili del mondo, che continua a essere ucciso. Da quando c'è dall'occupazione in poi, dal 67 in poi, il livello del Mar Morto è calato di oltre 20 metri, che è una cosa incredibile perché lo vedi, ci sono ancora le barche attaccate agli approdi del 67 che sono lassù, no? E quindi dici, cosa fa la barca lassù? Dice, e lì arrivava al mare. Il Giordano, che è l'unico affluente del Mar Morto, è diventato da fiume navigabile, su cui costruirono anche una diga, gli stessi israeliani, che adesso non funziona più, ha un rigagnolo che si può attraversare a piedi. Cioè, una cosa allucinante, questo è il paese che ha fatto rifiorire. Cioè, veramente è una cosa intollerabile. Gli alberi che sono stati sradicati da Israele dal 67-8 sono 1.800.000 e non 1 milione, secondo stime di organizzazioni ambientaliste internazionali. Per cui, e continua, se lo guardate, se seguite un po' di stampa di questo pezzo del mondo, vedete che quasi ogni notte i coloni vanno a bruciare gli alberi secolari dei palestinesi, perché è anche un simbolo della resistenza palestinese. Per loro la terra è tutto, è la vita, per cui se gli sradichi l'albero, gli sradichi la vita. Io passo la parola al nostro amico della Sardegna, Niccolò Piras, che è di un collettivo che si chiama Afores e che lotta per la, diciamo, dignità del territorio sardo che è sotto occupazione militare, no? Sardegna Colonia.
Esatto. Allora, innanzitutto ringrazio i compagni del coordinamento BDS Italia per averci invitato a relazionare su quello che è lo stato dell'occupazione militare in Sardegna, e ringrazio voi che avete avuto la pazienza di aspettare fino ad adesso per restarmi a sentire, spero di non deludervi. Allora, innanzitutto vi direi un pochino chi siamo. Afores è un'assemblea nata nel 2014 che racchiude comitati territoriali, racchiude associazioni, racchiude individui, racchiude partiti politici, che lotta essenzialmente per 4 cose. Innanzitutto il nome vuol dire fuori, letteralmente, contro l'occupazione militare della Sardegna. Lottiamo essenzialmente per 4 obiettivi. Il primo, la chiusura di tutti i poligoni. Il secondo, la bonifica di tutti i territori interessati da poligoni e da occupazione militare. Il terzo, i risarcimenti, non gli indennizi, i risarcimenti, perché ci devono tornare i soldi per ogni giorno dove ci hanno obbligati a non lavorare su determinati terreni. A noi non interessa l'assistenzialismo, vogliamo dei risarcimenti e soprattutto la restituzione delle terre che spettano al popolo sardo. Fatto questo preambolo, devo dirvi, facendo dei cenni storici, il tema dell'occupazione militare in Sardegna è un tema che è complesso. Perché è un tema complesso? Perché è inscindibile da quella parola che ho messo là, colonialismo. Noi identifichiamo la Sardegna come una colonia dell'Italia, in quanto non godiamo degli stessi diritti dei quali godono i cittadini italiani. Siamo a tutti gli effetti degli italiani di serie B. Io vi direi, non siamo neanche italiani, detto ciò. Però, perché ho messo queste due foto? Appunto perché la decisione storica di mettere le basi militari in Sardegna si si collega fortemente alle scelte di politica economica che sono state operate nella nostra isola. Sono due foto che non sono direttamente collegate all'occupazione militare. A sinistra abbiamo lo stabilimento, oggi l'abbandono, di Ottana, ex stabilimento che costruiva plastica, situato nel mezzo della Barbagia, con lo scopo dichiarato di ridurre la criminalità, perché per il governo italiano i barbaricini erano dei pericolosi criminali e andavano messe delle industrie strategiche per sedare gli istinti criminali del popolo sardo. Poi quando quelle industrie hanno chiuso per ragioni che lascio spiegare agli economisti, là è rimasta solo l'eroina. A destra invece abbiamo Porto Vesme, un'altra magnifica opera dell'economia italiana, anch'essa fallita, sito polifunzionale che oggi è uno dei principali agenti inquinanti nell'area del Sulcis. L'occupazione militare fa parte del sistema di sfruttamento intensivo del nostro territorio per fini che non sono quelli del benessere del popolo sardo, cioè di chi quelle terre le vive. Le basi militari, i poligoni, l'aeroporto di Decimo, vengono installati in Sardegna a partire dagli anni 50, periodo in cui in Sardegna aleggiava il vento del piano di rinascita, ovvero la grande promessa secondo la quale se avessimo modificato totalmente la struttura della nostra economia avremmo finalmente sconfitto la povertà. Piccolo spoiler, così non è successo. Queste basi sottostavano a una logica che era quella vigente al tempo, quella del fatto che l'Italia fosse un paese chiave nella coalizione antisovietica. Quindi, come la compagna di Peacelink ha evidenziato prima, gli Stati Uniti fanno tuttora ampio uso di quelle basi. Tuttavia, noi, a differenza anche di alcuni partiti politici come il PC, non neghiamo che anche il tricolore esercito abbia una grossa parte nella distruzione dei territori e nello sfruttamento di quelli che sono nostri terreni. Partiamo dai poligoni, il primo tassello nel nostro viaggio nell'occupazione militare della Sardegna. I poligoni attualmente sono tre dal momento che la Maddalena non può essere più conteggiato tra questi. Abbiamo il poligono interforze del Salto di Quirra, il poligono di Teulada e il poligono di Capofrasca. Si tratta di tre poligoni dove principalmente la sperimentazione è su missili terra-aria, ma anche su missili aria-aria. Si testano carri armati, si testano bombe, vedremo più avanti. Insistono rispettivamente su 13.400 ettari di terreno, 7.500 ettari di terreno, 1.500 ettari di terreno. L'altro grosso appezzamento singolo di terreno che fa capo all'occupazione è l'aeroporto militare di Decimo, che insiste da solo su una superficie di circa 300 ettari, più svariati altri terreni. Mi viene a pensare a Poggina, vicino ad Alghero, che è stata inclusa quest'anno nelle aree interessate dalle esercitazioni. Più a questo dovremmo aggiungere tutto lo spazio marino e tutto lo spazio d'aria. Lo spazio d'aria comprende tutta l'isola, che in certi periodi dell'anno è sfruttato proprio al 100%. Solo di terra arriviamo a 35.000 ettari. Ora, 35.000 ettari rispetto a tutta la superficie del demanio militare in Italia rappresenta il 60% del totale del demanio militare italiano. Quindi più della metà del demanio militare italiano si trova da noi. Sarà forse perché siamo in pochi in quell'isola e quindi, non lo nego, è più conveniente per lo Stato italiano sperimentare delle tecnologie nocive da noi che siamo in pochi, che in regioni densamente più popolate. Detto ciò, chi ne paga le spese siamo noi, piccolo dettaglio irrilevante. Infatti andiamo a parlare di impatto ambientale. Chi ha avuto modo di leggere di più di voi saprà di che parlo quando si parla di sindrome di Quirra. La sindrome di Quirra è un insieme decisamente complesso di cause e concause che hanno determinato il fatto che il tasso di mortalità da tumori, il tasso di incidenza dei tumori sia estremamente più elevato rispetto non solo alla media nazionale ma anche rispetto alle aree limitrofe. Perché è importante sottolineare il rispetto alle aree limitrofe? Perché quella zona è naturalmente ricca di uranio. Una zona naturalmente ricca di uranio, tanto che i progetti erano di natura più direttamente estrattiva prima di decidere di fare il poligono di Terraforza. Ora, pensate a cosa può succedere se avete già naturalmente del uranio nel terreno. Fate esplodere dei missili sul terreno che magari hanno dell'uranio anche loro dentro. Se ci fate esplodere i missili Milan 3, le lunette Artorio, tutta una serie di particolati che si disperdono nell'aria. Cosa ottenete? Un territorio che presenta elevatissimi gradi di tossicità sotto diversi punti di vista, sotto il punto di vista del terreno, sotto il punto di vista delle acque, sotto il punto di vista dell'aria. L'aria forse è proprio il veicolo più nocivo per quanto riguarda l'inquinamento, perché appunto è molto più difficile da monitorare, specie se i militari non ti fanno fare indagini su quello che è l'inquinamento effettivo. Ma non vi preoccupate, attualmente non esistono delle indagini scientifiche su quello che è l'inquinamento neanche tramite i generi alimentari che vengono coltivati limitrofi all'aria. A che cosa ha portato tutto questo? Perché mi riallaccio a quello che ha detto la compagna Elis prima, riguardo alla sorta di mito del fratello dell'uomo bianco che viene usato da Israele per giustificare la sua politica coloniale. Noi abbiamo il mito del fratello dell'esercito che ci ha fatto la grazia di proteggere le nostre terre dall'inurbamento eccessivo, che noi sardi siamo degli speculatori. Alcuni tagliare gentilmente la testa. Detto ciò, le basi militari hanno portato tanto lavoro e soprattutto hanno reso più ricchi certi territori. Se andiamo a confrontare i dati di ogni singolo comune su cui gravano le servitù militari, notiamo che ha un reddito medio che è inferiore di almeno 2.000 euro rispetto alla media nazionale. Vediamo che il comune di Teulada dall'istituzione del poligono militare ha visto decrescere la propria popolazione. E possiamo vedere anche come la pratica degli indennizi, ovvero quelle somme di denaro che lo Stato italiano destina, quando le destina, perché spesso non arrivano neanche, a chi lavora ad esempio come pescatore nelle acque dove per metà dell'anno si effettuano i lacci, hanno portato al fatto che molta gente non porta avanti attività produttive, ma semplicemente si fa una licenza da pescatore, approfitta degli indennizi e per il resto dell'anno campa di indennizi. Chi se ne frega che eventualmente il pesce che peschi l'hai pescato a fianco a una bomba esplosa. quella che vedete è una foto tristemente nota, è un agnellino nato con due teste che ha un attimino acceso i riflettori su quella che è la ricaduta sull'ambiente che è il poligono interforze del salto di cui era. È rimasto tutto impunito per il momento, sì, perché per il momento attualmente è in corso un processo presso la procura di Lanusei che è effettivamente il primo processo che vede coinvolti i gradi dell'esercito ai quali vengono imputati tutta una serie di colpe. Viene imputato in prima istanza l'aver omesso delle ricerche sul proprio territorio. Ma se andiamo a scorrere un attimino quelli che sono stati viscerati come capi d'accusa per i 20 vertici militari, troviamo anche l'aver impedito ai medici di trovare informazioni su quello che facevano i militari in quelle basi. Sono stati militari per primi a essere danneggiati da quelle pratiche. Sono innumerevoli i casi di militari che sono morti da sindrome di Quirra. E non ti lascio immaginare che in una terra come la nostra, che ha un tasso di disoccupazione giovanile estremamente alto, non sono i pochi che scelgono la carriera militare per portare i soldi a casa. Quindi questo è un esempio lampante di come questa sia una guerra tra poveri. Insomma, viene imputata la dispersione di materiali tossici, tante cose simpatiche che hanno portato, grazie alla dedizione di un PM, ad arrivare al processo dove si sono costituiti come parte civile i comuni che ho elencato, Villa Puzzu, La Sai, Villa Grande, Scalaplano, Palau e la provincia di Cagliari, più privati cittadini, contro i 20 vertici. Ora, richiamo un pochino di memoria storica. E chi ha studiato il processo ILVA? Qua? Qualcuno? Ok.
Sì, beh,
allora, l'avvocatura dello Stato in quel caso era stata bipartisan, nel senso che è andata a difendere sia, cioè lo Stato italiano aveva messo la propria avvocatura sia a disposizione della parte offesa sia a disposizione della parte difesa, in quanto si riconosceva quel caso come un caso complesso dove effettivamente le responsabilità non erano così nette. Se andiamo a vedere il processo di Lanusei, l'avvocatura dello Stato difende solo i 20 vertici militari e non i comuni. Ora, è questa giustizia? E da che parte pende quella bilancia? Spiegatemelo voi, io una risposta ce l'ho. Arriviamo quindi al secondo tassello, sul quale purtroppo devo essere abbastanza breve, il secondo tassello di tanti, ne ho mettere alcuni, non parlerò della Viteo Ciset, non parlerò della Pirenia se non per un passaggio, e dell'occupazione militare in Sardegna, che è l'RVM. L'RVM è una fabbrica di bombe, fa capo alla Rheinmetall, che è una multinazionale tedesca con sedi anche in Italia, che produce le bombe che vengono poi vendute all'Arabia Saudita. Cosa fa con queste bombe l'Arabia Saudita? Le usa per bombardare i civili yemeniti. Ora, questo è contro la Costituzione, questo è contro ogni norma di diritto italiano. Peccato che tuttora l'RQM neghi di aver commesso atti che violino la legge. Non ha mai fino a quest'anno rilasciato alcuna dichiarazione su dove arrivavano quelle bombe, perché venivano fatte. Ovviamente i giornalisti, attivisti sapevano dove arrivavano. Fino a quest'anno, dove è stata votata dal Parlamento italiano una sospensione di 6 mesi degli export per le RVM, su proposta del Movimento 5 Stelle. Risposta dell'azienda, cassa integrazione previa e poi licenziamento per 160 operai. Perché? Perché andava a inficiare gli export con l'Arabia Saudita. non ce l'avevate detto che andavate a commerciare con una nazione in guerra. E evidentemente non hanno avuto problemi ad ammetterlo nel momento del bisogno, e si sa che gli amici arrivano sempre nel momento del bisogno. E infatti cosa non ci sarebbe di meno tragicomico in questa storia se non il simpatico teatrino di tutta la nostra classe politica che corre in soccorso dell'RVM perché porta posti di lavoro da chi teoricamente i lavoratori li dovrebbe difendere a chi dovrebbe teoricamente rappresentarci in quanto elettore a noi. Stiamo parlando infatti del ruolo colluso che ha il sindacato in questa vicenda. Il segretario della FIT, della Sardegna sudorientale, Madedu, ha dichiarato che è prioritario che l'RVM riprenda a lavorare con gli stessi ritmi di prima, e per fare questo il governo italiano dovrebbe chiamare il Sulcis, un'area ad alto potenziale da attenzionare per l'industria bellica. E se proprio non riusciamo a vendere l'Arabia Saudita, che se ne carichi la difesa italiana. Mi piacerebbe anche capire che cosa dovrebbe farci la difesa italiana con le bombe dell'Arabia Saudita. Andiamogli delle idee, appunto. Inutile dire che i lavoratori sono le persone che non hanno diritto di parola in questo caso, sono sottoposti a delle pratiche di silenzio stampa, e non possono rilasciare informazioni pena la perdita del posto di lavoro, e si è andato a creare un clima odioso nel paese di Domus Novas che produce queste bombe, ovvero ci sono da una parte gli ambientalisti brutti e cattivi, i pacifisti eccetera, e dall'altra chi difende i posti di lavoro. Ora, giusto per dirne una, i soldi a Domus Novas vengono tutti dall'RVM e non dalle cascate naturali che ci sono a ridosso del paese, non da un'industria turistica che palesemente non c'è. Poi possiamo anche discutere dell'industria turistica in Sardegna, ma vabbè, in qualsiasi modo un qualsiasi ecosistema economico che è totalmente assente, perché quello che fa l'economia militare è risucchiare qualsiasi altra forma di economia e piegarla a sé. Questo è ciò che fa il colonialismo, questo è ciò che fa l'economia militare. E appunto arriva al terzo tassello, che è il coinvolgimento della società in tutto questo. Inutile dire che non c'è un'occupazione che non si legittimi se non fai il lavaggio del cervello alla popolazione che è interessata alla suddetta occupazione. Ho messo i miei conterranei della Brigata Sassari che vengono ogni 2 giugno esposti come gli animali da zoo alla parata del 2 giugno, che fanno quel bizzarro canto in quella lingua che è tanto bella il 2 giugno ma poi non viene insegnata nelle scuole, che è la lingua sarda. Se andate ad analizzare le descrizioni che vengono fatte in piccoli sardi, però di piccola statura, che erano particolarmente forti nel combattimento corpo a corpo, eccetera. La Brigata Sassari è uno dei principali veicoli di normalizzazione dell'esercito nella vita quotidiana. Vi faccio un esempio: quest'agosto siamo andati a contestare alla parata del Redentore a Nuoro, che non è Nuoro, la presenza della Brigata Sassari. La festa del Redentore è una sfilata di costumi tipici da parte di tutte le città e i paesi della Sardegna, in un momento che coinvolge tutta la Barbagia e la Baronia. E in mezzo c'è anche la Brigata Sassari. Qualcuno mi spieghi che cosa ci stava a fare il gruppo Foglio e Brigata Sassari? Un altro esempio di come viene legittimata la presenza di militari nelle nostre vite è questa circolare dell'ITIS con i Molevi. Mi dispiace dirlo, ma non è la prima. Questa è una circolare che spiega agli studenti come andranno a fare alternanza scuola-lavoro al poligono interforze del Salto di Quirra. Dopo un'altra scuola superiore di Oristano, non si era capito esattamente che cosa dovessero provare, forse, non lo so, nascondere i resti delle bombe che erano rimasti sulla spiaggia e assieme alla giornata di spiagge punte che organizza sempre l'esercito a Teulada. In ogni caso, grazie al cielo c'è stata abbastanza risposta popolare perché questa cosa fosse ritirata. Università, e qua andiamo a toccare anche il simpatico tema del nostro coinvolgimento nell'apartheid israeliano, perché se non ci fosse il nostro amico Stato israeliano non potrebbe esserci occupazione militare. Anche l'università è complice dell'occupazione militare in più modi, ad esempio tramite il protocollo che è stato siglato senza che passasse dal Senato accademico, dal Consiglio d'amministrazione, siglato dal Contamination Lab dell'Università di Sassari e la Brigata Sassari. Su questo stiamo indagando, anche su di che si tratterà. E il protocollo siglato dal Contamination Lab dell'Università di Cagliari con il Technion, con l'Università Ben Gurion e l'Università di Tel. Ora, in questa foto potete vedere il nostro magnifico rettore, perché non vuole essere chiamato rettrice, dice che è una discriminazione al contrario, sue parole, con Ofer Sachs che è ambasciatore israeliano in Italia, Rafael Erdreich che è, spero di averlo pronunciato correttamente, che è ministro per lo sviluppo economico israeliano, se non sbaglio. Ofer Sachs ha dichiarato in un evento pubblico che dall'Università di Cagliari e Israele c'è una fantastica storia d'amore. Questo ci ha fatto molto ridere, ma ci ha fatto anche pensare, come direbbe qualcuno. C'è stata una risposta, e c'è una risposta, arrivo al nocciolo della mia esposizione. Sì, c'è stata sotto più fronti che hanno ieri trovato una difficile intersezione, e come vedremo oggi sì. Ho scelto di mettere due foto dei murales di Orgosolo, perché li ritengo particolarmente significativi di una lotta che ha avuto successo. In quel caso nel giugno 1968 l'esercito italiano aveva comunicato che sarebbe stata fatta una nuova caserma militare in località Prato Bello vicino a Orgosolo, un posto dove pascolavano le greggi. Risposta: occupazione delle terre durata 6 giorni che scaccia i militari. Ora, la storia di Prato Bello non viene sfortunatamente insegnata nelle scuole, magari perché i ragazzini sardi poi pensano che se si ribellano qualcosa lo ottengono, ma nella popolazione orgolese è rimasta bella che viva la memoria, anche perché si collegava con una settimana di autogestione popolare che era avvenuta nel paese, aveva visto l'occupazione della scuola e del comune. Se avete un po' di vecchi libri della Feltrinelli, di quelli di libricini rossi, l'ho scoperto non troppo tempo fa, c'è una trascrizione delle assemblee avvenute nei giorni di autogestione di Orgoso, e questo che dimostrava anche quanto ci fosse effettivamente attenzione verso ciò che succedeva a livello effettivamente rivoluzionario in Sardegna in quel momento. Dove venivano inviscerati effettivamente quelli che noi rivolgiamo come capi d'accusa verso la nostra classe dirigente. Venivano inviscerate quelli che sono i nodi fondamentali dello sfruttamento della Sardegna. Questo 50 anni fa. È ovvio che si è dovuto estetizzare una lotta, la si è dovuta reprimere nelle gabbie di partito. Si è dovuto mettere delle parole d'ordine che non potevano essere toccate nelle sezioni. Ma il carattere che mi interessa sottolineare di Prato Bello è che si trattava di una lotta essenzialmente popolare. una lotta del popolo regolese entro, entro la lotta di liberazione nazionale sarda. Non sto a raccontarvi tutta la storia della lotta all'occupazione militare in Sardegna, perché dovrei ad esempio parlarvi anche del successo più grosso che si è ottenuto, che è la dismissione del poligono della Maddalena, poligono che ad oggi non è accessibile, le bonifiche non sono ancora partite, anzi avevamo pensato addirittura di metterci il G8, se non fosse che poi hanno dovuto fare quella passerella tra i terremotati all'Aquila. In ogni caso là c'era stata effettivamente una mobilitazione che aveva visto impegnata anche l'allora giunta di centro-sinistra Soru, che aveva portato a una presa d'atto dell'isola della Maddalena da parte della NATO, da parte dell'esercito italiano, e in linea con quelle che erano state le dichiarazioni che aveva fatto lo Stato italiano nell'88 di risarciremo, bonificheremo, aveva portato a una parziale presa di impegni che ad oggi è rimasta disattesa. Aforas nasce come assemblea, come vi dicevo prima, nel 2014 per cercare di mettere a sistema delle lotte territoriali che si erano già espresse ad esempio col comitato Noradar, che era riuscito a ottenere il blocco dell'installazione dei radar a terra a Carloforte, dei collettivi di partiti politici sia indipendentisti sia non, di tantissimi pacifisti. E ha visto nelle manifestazioni sotto le basi militari alcuni dei momenti di scontro più duri, ma anche di vittoria parziale. Appunto il 3 novembre, manifestazione contro la Trader Juncture, la più grossa esercitazione militare orchestrata nel Mediterraneo, 12.000 persone si presentano sotto i cancelli della base militare, 500 entrano, bloccano l'esercitazione. Questo è un risultato dell'azione diretta, per dirne uno. E veniamo a parlare delle notizie che forse hanno riguardato tutti, ovvero la repressione. Chi è militante di Aforex da non come me che sono entrato relativamente di recente, ma chi ha avuto modo di seguirlo dagli inizi ha avuto anche il simpatico regalino di Tot Fogli di Via, che è un militante scaduto giusto l'altro ieri, ha fatto un post di Facebook commemorativo, ah che bello, posso tornare a Teulada. Tot Fogli di Via, tot visite alle 4 del mattino della Digossa a casa, perché chi difende la propria terra è un terrorista. E appunto due settimane fa 45 compagni hanno scoperto, aprendo il giornale prima che gli fosse notificato in alcun modo da qualche tipo di autorità giudiziaria, il fatto che fossero indagati per terrorismo. Questo purtroppo è perfettamente in linea con il tentativo di non guardare la gente sotto rete il 12 ottobre. Il 12 ottobre è il prossimo appuntamento al quale vi invito tutti. Se abbiamo detto una volta, ma perché non organizziamo una bella vacanza in Sardegna? Il 12 ottobre a Capofrasca, nella provincia di Oristano, avrete l'occasione di, non so, fare una vacanza diversa da quella che vostra suocera vi proponeva. Magari non vendetegliela così, però noi ci rendiamo perfettamente conto di essere oggetto di una manovra repressiva che è volta semplicemente a contenere un focolaio che vuole cambiare le cose. Noi ne siamo perfettamente coscienti, ma noi non rinneghiamo di essere andati a tagliare le reti delle basi, noi non rinneghiamo di aver alzato gli striscioni durante le presentazioni in università, che è una delle cose che vengono contestate da quell'indagine. Noi non rinneghiamo niente di tutto questo. E questo è quello che vuol dire essere terroristi. Allora lo siamo. Se per voi questo è terrorismo, allora lo siamo. e ce ne prendiamo le dovute conseguenze, ma a questo punto vedremo anche quale sarà la risposta dei sardi. Ho pressoché finito, grazie per avermi ascoltato.